Ciao a tutti, questo Dopo GP è dedicato a Casey Stoner perché anche se l'australiano ha smesso di correre dalla fine del 2012 dopo aver vinto per la sesta volta il Gran Premio d'Australia, tanto per metterla lì, di lui si continua a parlare con affetto, con stima, con grande rimpianto. Lo facciamo con un ospite speciale perché oltre a Giovanni Zamagni che saluto, ciao
Ciao
Giovanni,
Nico.
di fianco a me Bruno Leoni. Ciao Bruno.
Ciao, ciao a tutti.
Che è stato capomeccanico di Stoner in Ducati, capomeccanico di Stoner in Honda e quindi ci può raccontare un sacco di cose interessanti.
Sì, Nico, posso ringraziare personalmente Bruno perché da tanti anni che lo inseguo per portarlo alle mie trasmissioni, tra virgolette, finalmente ci sono riuscito e grazie Bruno. Discutiamo sempre alla domenica del paddock, lui non capisce niente secondo me, però discutiamo spesso con Bruno.
Qualche nota biografica su Bruno Leoni, 31 anni che segue il moto mondiale, iniziato nel 84 con Bimota, sei stato campione del mondo un sacco di volte, cominciando con Tardozzi, no,
Con Virginio Ferrari,
con Ferrari,
sì,
sei
esatto.
stato capomeccanico di Tardozzi, ma i piloti che hai seguito tu sono stati tantissimi,
Sì.
vuoi citarne qualcuno?
Ma cito Tardozzi, Virginio, cito Stoner, Marquez,
E Kocinski
Kocinski,
e Bayliss.
Bayliss, Falappa, cioè, grandissimo
Ce n'è
Falappa.
tanti.
Sì, ce ne sono tanti. Ne
Una grande esperienza, 54 anni, giusto?
ho. Sì,
Milano Marittima. Esatto.
esatto.
Grande passione anche per la bicicletta.
Sì, mi piace molto.
Allora, io direi di partire da qui. Allora, Casey Stoner, a cui siamo tutti affezionati e molti di voi in modo particolare, ha scontato una certa difficoltà di giudizio, cioè io mi sento in debito con Stoner, l'ho già anche ammesso sul sito, perché per me è stato difficile negli anni in cui ha cominciato a vincere improvvisamente con Ducati nel 2007, per una serie di circostanze che ci ha reso difficile l'analisi, cioè la moto la guidava forte soltanto lui, c'erano delle gomme diverse dagli altri, la velocità era spaventosamente superiore, insomma non abbiamo capito subito che razza di pilota fosse. Tu, Bruno, per cominciare, ci puoi dare un giudizio sullo Stoner pilota, come l'hai visto tu?
Lo Stoner pilota è un fenomeno notevole, cioè lui è un istintivo, non ha, cioè come tutti gli altri piloti che si allenano 24 ore al giorno, lui è uno che, come hai visto poi adesso ultimamente, dopo un anno ritorna sulla moto, pur non cercando il tempo, pur cerchiamo di capire come sono assettate le moto, gira un secondo dal record della pista, quindi cioè, è un istintivo, lui è il puro pilota di una volta, diciamo, come Lucchinelli, come tanti altri, hai capito? Non sono i piloti, diciamo, preparati. Adesso i piloti purtroppo si preparano, si allenano. Lui è uno che non aveva bisogno di allenamento assolutamente.
Anche
Cioè,
se
lui,
insomma ha cominciato prestissimo, anche lui come tutti gli altri
come
della
tutti gli
nuova
altri, sì, lui
generazione,
è iniziato da
no?
bambino
Bambino, 4
praticamente.
anni.
Cioè, mi raccontava che faceva dalle 7 alle 8 gare alla domenica con suo padre, quindi motocross, dirt track, ne faceva di ogni, perciò diciamo che è arrivato al punto quando ha mollato che non ce la faceva più
Non ce
proprio
la faceva più, infatti questo
mentalmente.
certo, dalla sua autobiografia si capisce che questa sua, quell'impegno grosso che ha avuto dalla famiglia
Sì.
fin da subito, lui di fatto manteneva la famiglia fino a quando aveva 14 anni, che sono andati in
Esatto.
Inghilterra,
Eh sì,
hanno
cioè,
mollato
purtroppo
casa.
sì, i suoi avevano venduto tutto per investire sul figlio e quindi sono stati bravi, solo che è stato bravo anche lui.
La pressione è
La
stata
pressione è stata
tanta, non
notevole.
poteva durare di più,
No,
dici?
secondo me faceva fatica, cioè aveva bisogno proprio di uno stacco perché se lo vedi adesso nei test invernali che fa è un'altra persona, cioè è un altro Casey, cioè non,
Sì,
è una
confermo.
persona normalissima adesso, ride, scherza, prima era molto 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 concentrato su quello che stava
Sì,
facendo.
Nico, a me è capitato di vederlo ad Austin l'anno
Sì.
scorso, ti ricordi che era stato negli Stati Uniti per seguire
Esatto.
Villopoto e il campionato supercross americano e poi io uscivo dal circuito la domenica sera, l'ho visto là, sono andato a salutarlo e veramente un altro Casey, sorridente, abbiamo parlato della figlia, insomma, veramente un'altra persona, molto piacevole e come dici te, lui aveva bisogno di smettere, non ce la faceva più a fare quella
Cioè,
vita lì.
diciamo aveva bisogno di uno stacco, adesso magari potrebbe anche ritornare, secondo me. Però, cioè, parlando con lui, no, cioè, a me piacerebbe che tornasse molto, hai capito? Perché sarebbe un bel match.
Sarebbe anche bello, ogni tanto si parla dell'Autore di Suzuka, tu sei stato 2 volte, Giovanni,
sì.
Ce lo vedi un Casey Stoner all'Autore di Suzuka,
ma io non,
invece che andare a pescare?
Non ce lo vedo tanto, perché qua lo vediamo con Edwards alla sua destra e con Spies alla sua sinistra. Io sinceramente non lo vedo tanto all'Autore di Suzuka.
La moto l'ha provata.
La moto l'ha provata, esatto, posso essere smentito subito, però... Casey Stoner è uno abituato all'eccellenza. Sì. L'Autore di Suzuka, che io ho fatto nel senso che ho seguito 2 volte quando l'ha fatta Valentino Rossi assieme a Colin Edwards, però il livello è basso, è molto
sì.
basso. Cioè, non capisco perché Casey Stoner, quale sarebbe il gusto per Casey Stoner di fare quella gara. Ma tu sei molto possibilista invece.
Sì, secondo me sì, perché è una cosa diversa dal solito e quindi potrebbe anche farla, hai capito? È una gara al di fuori di tutto quello che ha fatto, cioè non ha mai fatto una gara di endurance, quindi
certo.
potrebbe anche non dispiacergli, cioè mai dire mai nella vita. Bellis è tornato, quindi
certo.
cioè, perciò...
però Bellis, a mio modo di vedere, ha smesso in una maniera diversa, ha smesso e ha avuto sempre un impianto delle corse, invece Stoner non mi sembra da quanto...
vabbè, però viene a farti test, cioè, che potrebbe stare a casina sua, andare a pescare, come abbiamo visto nelle fotografie. Quindi.
Vabbè, però andare in moto gli piace sempre.
Sì, è quello, cioè, però ce l'ha sempre dentro, quindi secondo me potrebbe.
Vabbè, non
ti sorprenderebbe,
no.
insomma. Beh, allora,
no.
questa è una bellissima
non
notizia
mi sorprenderebbe.
Per molti degli appassionati.
Beh, ma ti ha già chiesto di fare il meccanico?
No, no, assolutamente. No, perché non ci siamo visti l'ultimo test.
Ah, ecco, per quello.
No,
ecco, da dire che Bruno, dopo aver lavorato con Stoner, poi con Marquez in onda, adesso lavori per il team Martinez.
Esatto,
con Nicky Hayden, esatto. quindi sulle Honda Open.
Esatto.
Ecco, io vorrei fare un passo indietro un attimo per parlare di Ducati. Sì. Allora, questa è la biografia di Stoner. Stoner è stato anche critico con Ducati per come forse si è sentito trascurato.
Sì.
Ma partiamo, andiamo con ordine. Perché ha anche parole bellissime per Preziosi, per la sua squadra, cioè intendiamoci, il rapporto è stato bilaterale.
No, bellissimo,
diciamo.
Sì, sì.
Ma andiamo con ordine. Allora, in Ducati, allora, quando noi tutti ci domandavamo, ma come mai va forte soltanto Stoner e gli altri no? È stato il tempo a spiegarci un po' la ragione. Perché allora non avevamo spiegazioni e nemmeno la Ducati sapeva spiegarci di fatto. Anche voi eravate un po' sconcertati. Gli altri piloti erano in difficoltà, non sentivano davanti, la moto era...
Sì, una moto che faceva fatica a voltare,
a girare,
cioè. Hai capito?
E lui invece?
E lui, cioè, piano piano, comunque se tu guardi la sua biografia in Ducati, il primo test che abbiamo fatto in Malesia aveva fatto pena,
Ah, sì.
Era andato pianissimo, era andato. Poi dopo l'inverno... siamo ritornati in Malesia a fare i test, dopo dal di lì ha incominciato a evolversi, capito, a andare forte, ma il primo test proprio era penoso, venendo forse dalla Honda ancora, cioè lui, diciamo che il secondo test ha cambiato mentalità, come lui è bravo, come è bravo adesso Marquez ad adattarsi alla motocicletta, cioè non sono più i piloti di una volta come tra virgolette il pilota Valentino Rossi, che è uno
perché è indico che discutiamo sempre su Valentino,
si costruiscono la moto attorno a loro, cioè questi vengono, montano su una motocicletta, ma sono loro che si adattano alla motocicletta ed è il metodo migliore per andare forte adesso come adesso, perché comunque una moto a questi livelli con queste velocità, questi cavalli che hanno, se non ti abitui tu alla moto non la cambi assolutamente, hai capito? Perché comunque è impossibile avere una moto perfetta,
certo.
E quindi bisogna che tu sopperissi ai problemi della moto.
Quindi andiamo con ordine, poi ti passo la palla, perché voglio capire, quindi il vantaggio di Stoner rispetto agli altri piloti non era il fatto che si fidava dell'elettronica come allora sembrava e girava questa voce affatto, la usava pochissimo,
esatto.
Al contrario, era la sua straordinaria sensibilità sul davanti.
Esatto.
Loro ci dicevano lui si fida, ma non era un fidarsi così a priori, semplicemente lui capiva una moto che per gli altri non avevano gli strumenti per capire, gli altri non ce la facevano. E questa sensibilità, forse a leggere il suo libro, gli è venuta proprio da queste ore e ore da ragazzino,
sì,
da
sì,
bambino,
sì, sì, esatto.
Sempre sul prato.
Sicuramente,
con la moto,
hai capito? Perché comunque se tu fai, cioè guardi tutti i test che abbiamo fatto, anche le prove ufficiali, cioè, lui faceva una modifica sulla moto, faceva out in, ti rientrava dentro e ti diceva la moto così non mi piace, non la voglio.
Ed era reale.
Ed era reale, era un capriccio, solamente che per noi tecnici era faticoso capirlo, perché? Perché con un giro solo, out-in, non passi nel traguardo, l'elettronica, cioè i dati non vengono scaricati e quindi tu ti dovevi fidare di quello che diceva lui, hai capito? Cioè in computer non vedevi.
Vero,
dove c'era
lui
il problema.
Un sacco di volte faceva un giro.
Lui faceva out-in, si fermava, moto fa cagare. Adesso cazzi. Però ci prendeva, quindi cioè, lui era uno che girava poco, ma quel po' che girava era perché la moto così andava bene e gli piaceva. Cioè lui non era uno di quelli che usciva, anche se la moto non andava, ci metteva provava. Sei giri per capire cos'era il problema. Cioè lui ne bastava uno.
E basta. Poi aveva anche questa schiettezza, questo modo di dire sì. Subito, anche se era scomoda, la verità
sì.
Che insomma,
a tutti,
in questo caso agevola.
A chiunque, sì, sì, a chiunque.
Molto cioè, australiano.
Molto questo. Australiano, sì, per quello. Cioè non è che stava lì a girarci intorno. Se ti doveva dire, oh, quella roba lì, mettila a posto perché è così, è sbagliata, te lo diceva... Non in questa lingua, ma molto più.
Ecco, perché si è anche detto che spesso era, diciamo... si arrabbiava
parecchio,
sì, diciamo era un che... po' difficile da trattare, ma è
sì,
vero?
Sì, sì, era difficile da trattare all'inizio parecchio, dopo sua moglie gli ha dato una bella,
ah, sì?
Sì, l'ha aiutato parecchio in questo, ah. E in più dalle, diciamo, dalle sue parti con tutti i capi meccanici che ha avuto, quello, cioè i capi tecnici, diciamo l'ingegnere che ha avuto a fianco, quello che ha avuto in Honda e in Ducati è quello che l'ha diciamo gestito meglio. Perché comunque è uno tranquillo, calmo, quindi lo lasciava sfogare, non è che gli, lo ribatteva subito, hai capito? Quindi cioè lui aveva quella sfuriata, quel minuto e mezzo e proprio si calmava. Uh-huh. E allora dopo si incominciava a lavorare di nuovo. Quindi...
Sì, io dico lavoravo, facevo i comunicati stampa per il team di Lucio Cecchinello, quando Casey Stoner correva in 250. Il suo ultimo anno di 250, quando si è giocato il titolo con Dani Pedrosa fino a Phillip Island, quando cade mentre era in testa.
Esatto.
E io ho dei ricordi che ogni tanto dopo il warm up mi capitava di essere dentro al box, perché dentro al box di Cecchinello, perché magari seguivo il warm up da lì, e spesso dopo il warm up lui era indiavolatissimo, perché poi dopo lui diceva che la moto non era più come era nelle prove, che era successo qualcosa, poi lui si prendeva con le gomme, insomma, ma veramente volavano caschi, e, insomma, io poi dopo me ne andavo prudentemente, comunque era un elemento esterno al team, e a lui non è che gli piacesse molto questa cosa qua.
Questo non ha impedito però a voi meccanici di volergli bene, perché alla fine... Il meccanico stabilisce col suo pilota un rapporto particolare,
sì, esatto,
soprattutto
cioè,
se vince.
Esattamente, prima di tutto, cioè, come fai a non volergli bene? Cioè, che ti vince tutte le gare possibili e immaginabili. Siamo andati in Ducati, eravamo praticamente, ha preso tutto il team, all'inizio tutto il team ci hanno portato in MotoGP dalla Superbike.
Certo.
E poi dopo abbiamo vissuto tutto quello che abbiamo vissuto, la fatica e tutto. È arrivato Casey Stoner, che non doveva essere nessuno praticamente, è il primo anno
preso per sbaglio,
primo anno si vince il mondiale, come fai a non volergli bene?
Sì, perché torniamo indietro sulla storia, il 2007 arriva Stoner, Ducati in realtà voleva Melandri,
esatto.
Stoner era l'unico libero, dissero oddio questo ci sfascia le moto, esatto. Chissà quante carene.
Esatto. Aspetta Nico, prima c'era da dire che loro volevano confermare Gibernau,
esatto.
E non si sono messi d'accordo per poche questioni, cioè, poche migliaia di euro, perché nel senso che la sorella di Gibernau, la Cristina, che era la manager,
esatto.
Chiedeva i soldi in euro e loro glieli davano in dollari. Ma voglio dire, è una roba veramente ridicola,
sì.
Ridicola relativamente, naturalmente, e non si misero d'accordo all'Estoril per questa cosa qua, e allora l'unico rimasto libero era Casey Stoner.
Esatto.
Il rapporto con Preziosi era buono, eh?
Sì.
Lui ha nel suo libro parole molto
sì,
di affetto e di stima.
Esatto, no, molto, perché comunque... Cioè, quello che ha fatto l'ha fatto anche, diciamo, non solo per merito suo, ma anche per merito della moto, anche se era l'unico che la guidava. Comunque la moto andava forte, cioè, dopo lui è stato bravo a guidarla, però cioè, i suoi
motori, cavalli c'erano, la velocità c'era.
Sì, poi quell'anno lì, diciamo, dal passaggio dal 1000 all'800, secondo me la Ducati aveva fatto un passo da giganti, perché cioè, avevamo lavorato moltissimo l'inverno con l'elettronica per i consumi e tutto quanto, quindi noi siamo arrivati alla prima gara che eravamo molto messi meglio di Yamaha e di tutti gli altri, hai capito, di Honda, e quindi cioè, secondo me il nostro vantaggio del primo anno è stato quello lì proprio, che dopo dicevano che avevamo la benzina nel telaio dappertutto, però comunque
viene... diciamo che avevate sconcertato la concorrenza, sì, esatto. Tant'è che in onda Yamaha giravano queste voci.
Sì, sì, cioè, sì, no, giravano.
Io feci brutta figura in televisione riportandole, sì. Ma la realtà era che queste voci quella, giravano.
Solamente che il problema è che noi alla prima gara siamo arrivati con 150 grammi di benzina dentro il serbatoio, la Yamaha è arrivata con 2 litri, quindi cioè, qualche cosa, hai capito, avevano sbagliato secondo me nell'arco dell'inverno, quindi il discorso è anche quello, perciò...
Dunque io ho un'altra curiosità, Stoner nel suo libro dice di essere stato sempre molto attento e sportivo nei sorpassi, di non aver mai cercato il contatto con l'avversario, e anche se, a dire la verità, qualche calcione in giro ce lo ricordiamo, per cui, vabbè, è normale come che uno dica solo quello che gli fa comodo, però è pur vero, insomma, che non era un pilota scorretto.
No, assolutamente, non gli piaceva.
Era un pilota molto misurato.
Esatto, non gli piaceva la scorrettezza.
Veramente sportivo, ecco, questo sì.
E difatti è quello che poi ha patito col confronto con Valentino.
Esatto, e allora andiamo su Laguna.
Famoso.
Sì, Laguna 2008.
Sembra che me l'avevi detto.
Sì, per forza. Non te l'avevo detto, però dal libro ci si aspettava un chiarimento, perché nelle anticipazioni Stoner aveva detto, sì, non ha stima per Valentino, e questo si era capito, va bene. I due erano divisi, sì, da una profonda rivalità, e lui lo detestava proprio, detestava anche i suoi fans, racconta dei fans di Valentino che gli fanno delle porcate terribili, sì, una signora che gli sputa in faccia, cioè delle cose in Inghilterra incredibili. Però di quella gara lui ha detto, c'erano dei fatti che erano sfuggiti alle telecamere e che non mi sono piaciuti. In realtà le telecamere sono sempre state puntate su di loro, e allora ci siamo domandati, ma quali fatti? Perché poi nel libro non lo ha detto. A voi ha detto qualcosa di più per farci capire?
No, non ci ha detto... Cioè, secondo me, i fatti prima forse perché si erano magari già toccati e ritoccati.
Può darsi. È stato un scontro molto acceso, sì, anche sì, con qualche contatto.
Sì, sì, sì. Cioè, lì sì, hai capito.
Ma si era visto.
Ah, si era visto,
sì. Tutto.
Sì, diciamo che quello che dopo ha fatto male è stata questa cosa qui. Cioè, difatti, dopo questo, poi dopo avevano cambiato tutte le regole. Che poi anche lì le regole vengono messe quando uno gli pare. Perché
voi Ducati, me lo ricordo bene, l'avete vissuto come uno sgarbo al regolamento più che a Stoner.
Un taglio di pista.
Sì, c'è un stato un taglio di pista. Hai capito? Cioè un taglio di pista, poi dopo quando è rientrato Valentino si sono toccati, cioè lì hanno rischiato brutto tutte
sì,
e due.
Certo, è stato bravo anche Stoner.
Esatto, esatto, hai capito.
Però insomma di fatto la direzione gara ha preso in mano la situazione, l'ha analizzato, non l'ha giudicato un taglio di pista, ma semplicemente una curva fatta fuori.
Sì.
È andata così.
Ma vabbè, cioè, ci
poi
sta.
Poi se ne discuterà tutta la vita.
Esatto.
Il tuo parere?
Beh, il mio parere...
Il suo parere è impossibile, il suo parere non è di parte, quindi...
No, il mio parere è che fu un sorpasso spettacolare e regolare, a mio modo di vedere.
È piaciuto anche a Marquez,
è piaciuto anche Marquez che l'ha ripetuto.
Ha voluto replicarlo su Valentino.
Non so, per me è chiaro che era una forzatura, era molto al limite, però secondo me era...
Sì. Diciamo quella di Marquez è stata ancora più...
Evidente.
Preparata,
cioè, studiata.
Lui studiato,
però
studiata,
adesso c'è l'asfalto,
però c'è l'asfalto.
Sì, adesso c'è l'asfalto, però lui l'ha studiata,
sì, l'ha studiato col motorino già dal giovedì,
poi l'ha provata il sabato con la moto in pista e poi l'ha fatta in gara, cioè sembrava proprio che aspettasse il momento, quindi cioè...
No, lo so, io lo vedo come comunque un sorpasso regolare, tutte e due, perché sì, naturalmente se giudichi regolare uno, poi
sì, infatti l'ho ringraziato perché mi ha me l'ha ripagata.
Ma questo lo aspettavate tutti lì in quel team.
Senti, a proposito del caratterino di Stoner, nel libro racconta anche di un litigio con suo padre.
Hanno litigato parecchio. Sì.
Tu l'avevi vista quella
cosa? No, la rissa in Australia no, perché comunque noi eravamo dentro il bosco e lavoravamo, roba del genere. Allora è una cosa che facevano abbastanza privatamente. Ma con suo padre, meno da quello che so, non è mai andato d'accordo. Quindi
insomma, certo, era difficile.
Era difficile fra tutti e due.
Ha preteso molto da lui. E quindi,
Sul discorso del padre, mi è capitato di intervistarlo più volte. Devo dire che io ho sempre avuto un buonissimo rapporto con lui. E però era... Naturalmente ho rivisto delle caratteristiche di Casey, nel senso che anche lui molto diretto, non girava attorno alle cose, quindi io l'ho apprezzato, però naturalmente un conto è il rapporto una volta ogni tanto, un altro padre e figlio, però insomma era un rapporto comunque credo tra loro due sempre molto, è un rapporto molto
tuttora.
Reale insomma,
sì. Molto sì, reale. Sì, tuttora. Molto, tutta la famiglia è molto legata. Sì, sì, sì.
Però è vero, come ha detto Bruno, credo che l'Adriana sia stata fondamentale,
sì,
poi
cioè, sì,
il padre della famiglia è stato fondamentale all'inizio della carriera,
esatto.
Ma la svolta è arrivata credo con Adriana, che gli ha dato una tranquillità
sì, molto.
Relativa che prima non aveva. Insomma.
No, esatto.
Ecco, per ricapitolare un po', Stoner ha vinto 38 gare in MotoGP, 5 in 250, 2 in 125, i suoi titoli sono i due, con la Ducati il 2007 e con la Honda nel 2011, ma prima di andare sul tema Honda, perché poi lì Bruno ci può aiutare anche a capire il confronto tra Stoner e Marquez, visto che li hai seguiti tutti e due, c'è una parte del libro in cui si parla di Simoncelli. È una parte molto bella perché Stoner dice che l'irruenza di Simoncelli, il suo modo di correre un po' al limite, lo aveva colpito anche lui, anche se non aveva fatto polemiche. E preso una volta Marco da parte e gli dice: guarda che tu vai forte anche se riesci a stare un po' più lontano dai tuoi rivali.
E no, sì, questo... sì, sì, no, è vero, cioè, era uno di quelli che non gli piaceva il contatto in pista perché sapeva che ci si poteva far male,
certo.
Veramente, quindi...
Quindi volle incoraggiarlo, però raccomandandogli anche di stare più lontano dagli avversari perché la collisione poteva creare sempre dei problemi. E poi però quello che successe poi col disastro di Simoncelli a Sepang lo ha portato a riflettere, perché lui dice, l'hai letto anche tu Giovanni, che si aspettava che cambiasse molto il mondo del motociclismo,
sì,
dopo un fatto del
genere,
invece non cambiò niente.
E questo gli ha dato fastidio.
Ecco, io però su questa cosa non sono d'accordo con Chesi, perché secondo me dopo purtroppo l'episodio di Simoncelli sono cambiati un po' i rapporti tra i piloti. A mio modo di vedere c'è più rispetto tra i piloti rispetto a prima.
Sì, no.
Questa è
la
mia opinione.
Può essere. Però cioè, comunque le cavolate le fanno sempre in pista, se te ci guardi.
È vero, per carità, però mi sembra che siano tutti un po' più consapevoli, ci sia un po' più di rispetto, questa è la mia opinione, che Chesi invece nel suo libro non condivideva,
sì,
che
no,
sapesse la mia.
Diciamo che Chesi ha smesso di correre tempo fa, adesso tu stai parlando attualmente, quindi cioè, lui adesso non lo sta più vivendo attualmente, lo ha vissuto prima, quindi per lui subito dopo, diciamo...
Nell'immediato
non ha visto tutto questo cambiamento, quello lì che secondo me gli ha dato fastidio.
Ma scusa Nico, faccio una domanda io. Ma a voi vi ha sorpreso quando vi ha detto che smetteva?
No, lui era nell'aria, cioè, lo aveva già detto altre volte, però non era mai stato convinto. Sapevamo che era una. Cioè, lui si lamentava che la cosa gli era diventata pesante, cioè gli pesava fare le interviste, gli pesava andare a fare le giornate per gli sponsor, capito? Gli pesava un po' tutto. Poi dopo lo vedevi che cercava sempre di arrivare all'ultimo minuto per le gare, cioè non voleva andare a fare le conferenze stampa, tutte queste cose. Perciò cioè, il sentore ce l'avevi, hai capito? Cioè, quando dopo te l'ha detto così all'inizio del campionato...
È stato strano.
Sì, è stato strano, hai capito? Quindi ti ha lasciato
abbastanza... E quanto ha influito quello sull'andamento del campionato 2012?
Inizialmente secondo me sì, dopo no. Perché dopo comunque ci siamo giocati il mondiale.
2012,
sì.
Fino a Indianapolis.
Fino a Indianapolis, E anche lì è caduto da coglione.
Esatto.
Veramente
in
da coglione, in qualifica, che se la poteva risparmiare. Hai capito?
Ecco, a proposito di questo, noi quando nel 2009, no, ci fu il famoso, l'allergia, la sua fuga in Australia, eccetera, anche allora era difficile da leggere,
si
pensò a una certa stanchezza. E forse lo era, no? Però poi dopo invece è stata da lui spiegata solo con l'allergia.
Sì.
Cioè, cosa ne dici tu?
No, cioè...
Al lattosio.
L'intolleranza
al lattosio.
Esatto. Secondo me è vero, perché comunque cioè, lui... Io c'ero io quando lui arrivava al parco chiuso, finita la gara, cioè vomitava, Cioè da quanto era stanco. E poi dopo era capitato un'altra volta che a Misano, dopo che era ritornato... Aveva mangiato qualcosa il giorno prima, che non se n'era accorto, e ha fatto una gara cioè, sottotono, ma per questo problema qui, perché gli avevano dato qualcosa da mangiare che lui non si era accorto che c'era del lattosio nel mezzo, quindi, e non aveva preso le sue pastine che doveva prendere, capito? Perciò gli ha dato proprio il problema. E,
Ecco, però lì non fu un momento facile, tant'è che lui si è lamentato moltissimo. Ducati,
sì,
che qualcuno era dalla sua parte,
esatto.
Filippo, per esempio. Filippo, ma anche Suppo era dalla sua parte.
Sì.
Qualcuno no, fu fatta l'offerta a Lorenzo che gli diede moltissimo fastidio.
Quello gli diede molto fastidio, sappiamo da chi gliel'ha fatta, quindi...
Lì fu un momento brutto per tutti, immagino, per lui che era ma anche per voi.
Anche per noi, perché cioè, questo qui sta male, ti dice che sta male, tu non ci credi, prendi Lorenzo, gli offri
un sacco di soldi in più di quello che guadagnava lui,
quindi dopo ti lascia un attimo perplesso, capito? Quindi, e dopo potrebbe essere stato anche poi il motivo perché...
Beh, lì ha deciso di andare in onda, di fatto, secondo me, o no?
In onda, o comunque di
lasciare la Ducati.
Sì, in onda l'ha deciso in Qatar per i test. Chi è venuto da noi ha chiesto di fare una riunione insieme a me e altri tre.
Uh-huh.
E, ma ci ha chiesto, se venite in onda voi, io vado in onda. Se non venite voi, io non vado.
Ma dai.
Ti giuro.
Bello.
Sì, io voglio tutta la mia squadra.
Quindi parliamo di Qatar 2010.
Sì.
Inverno 2010.
Sì, esatto. Dopo da lì abbiamo deciso, dai, un'esperienza nuova, cioè andiamo in Qatar, andiamo in onda, una cosa totalmente diversa. Io ero a 18 anni che lavoravo in Ducati, quindi non è stato facile.
E poi lì ormai eravate padroni di Borgo Panigale,
non è stato facile, però ci ha semplificato il discorso che al posto di lui arrivava Valentino, si portava tutta la sua squadra, a noi praticamente ci prendevano, ci buttavano in un bidone di immondizie, capito, per dirti, quindi il posto non è che c'era.
È stata una bella sistemazione.
Esatto. Siamo andati via, diciamo, da buoni amici, certo. Perché comunque...
Certo.
E senti, la storia appunto ci insegna poi col tempo tante cose. Adesso vediamo la Ducati che si sta evolvendo tantissimo.
Sono contentissimo per quello.
Con Gigi, sembra insomma, con Dall'Igna che si è
presa... Hanno trovato la strada giusta.
Trovato la strada giusta, anche tu sei d'accordo su questa cosa?
Sì, per me sì. La moto va forte, la guidano, i tempi sono buoni, quindi secondo me... Poi considera che da quello che so, esatto... Certo. Cioè il motore l'avevano messo al banco la settimana prima di andare in Malesia, quindi non si è neanche rotto, perciò devono ancora capire l'affidabilità ancora di questa moto, perciò secondo me hanno fatto un lavorone.
Sulla guida sembra cambiata tanto.
Sì, molto.
E già Stoner chiedeva delle cose che non gli furono date, sul libro lo spiega bene.
Sì.
E forse perché vinceva, Giovanni, era secondo difficile da dire.
Non dico che è naturale, perché poi dopo magari voi dite la vostra, ma... Allora, tu vinci o comunque, insomma, sei sempre protagonista dando un secondo al secondo. A me viene da pensare che il progettista ti dice, va bene, tu mi chiedi questo, ma cosa gli vuoi dare? 5 secondi al giro? È impossibile, no? Cioè, voglio dire, i suoi stessi risultati sono stati alla fine controproducenti per lo sviluppo della Ducati.
Sì, ma è vero, infatti glielo dicevamo sempre, con lui.
Cioè, andava troppo forte. Mi viene da pensare, poi è logico che come dicevate voi anche prima di iniziare la trasmissione, nessun altro vince, nessun altro va forte, ci sono un sacco di problemi, forse ti deve far pensare che qualcosa non va, però dall'altra parte appunto il cronometro dice che vai fortissimo.
Esatto, però dopo, secondo me dopo lì si inserisce anche poi un fatto di sponsor, non sponsor, soldi, cioè dopo dipende sempre quello che... Tu riesci ad investire di più di quello che hai anche, perché c'è una ditta come la Ducati che è talmente piccolina e tutto, bisogna vedere se a quell'epoca avevano poi tutte
queste risorse.
Esatto,
no. Quando arrivò Valentino le cose cambiarono.
Eh sì, perché gli sponsor praticamente pagavano il doppio di quello che pagavano quando c'era Stoner, cioè si raddoppia tutto lì, quindi per il fatto di Valentino Rossi. Perciò,
Stoner cosa chiedeva, ti ricordi esattamente?
Lui voleva che la moto voltasse. Cioè, quello
già
che
allora,
si già allora. Ma il problema del Ducati, purtroppo, secondo me, è il V che dico io la mia ignoranza, perché non sono né ingegnere né niente. Cioè, secondo me, è perché con il V così aperto, certi angoli non riesci a poterli fare. Capito?
La moto è troppo lunga,
esatto.
La ruota davanti
esatto.
È troppo avanti.
Esatto, hai capito? E quindi il problema è quello. Adesso Gigi sembra che abbia cambiato il motore, abbia cambiato tutto e quindi. L'ha addrizzato, diciamo che
molto.
Sì, siamo andati più verso l'Aprilia che verso la Ducati.
Sì, più verso la Honda. Io dico più verso la Honda che verso la Ducati.
Sì, lì ha fatto un bel mix, perché se te la guardi da lontano sembra Yamaha, Honda, ce le ha un po' tutte, ma ha fatto benissimo.
Ha fatto bene.
Benissimo ha fatto, guarda. Perché per risolvere i problemi dobbiamo farle tutte. Quindi.
Allora, andiamo sulla Honda, perché a un certo punto, appunto, Stoner passa in Honda, vi porta con sé. e lì inizia un nuovo capitolo. E lì finalmente tutti noi, anche quelli più tardi, come forse fui io, capirono che Stoner aveva un talento veramente speciale. Poi magari non sapeva gestirsi bene come altri più professionisti, esatto, di lui, ma ha un talento naturale straordinario. Tu ti aspettavi che vincesse subito anche lì?
Sì. Sì. Sì, perché secondo me era più facile vincere con Honda che con Ducati, quindi per me sì, era più facile. Difatti, cioè, si doveva vincere anche il secondo anno, che poi dopo non l'abbiamo vinto, però si doveva vincere.
Sono critico su questa cosa qua. Esatto, lui avrebbe dovuto vincere anche il secondo anno e aveva tutte, sì, le possibilità, sì, sì, tranquillo, se non si buttava per tornare a Indianapolis.
Sì. Cioè, Indianapolis...
Ecco, cioè, secondo me lui comunque ha fatto più la differenza con la Ducati che con la Honda.
Sì, diciamo di sì.
A mio modo di vedere.
Sì.
Perché Pedrosa comunque gli, sì, no, no, gli è sempre, sempre stato lì.
No, no, è vero. Certo, con, certo. Diciamo con Ducati a quell'epoca là però, aspetta.
A quell'epoca,
cioè,
là, sì.
Nel 2007.
Beh, insomma, però anche nel 2008, secondo... 2009. Insomma, lui 2010 l'ultima gara ha fatto terzo.
Sì,
non mi sbaglio,
sì,
qualche gara, okay, la vinceva,
vinto,
sempre,
la vinceva sempre, gara,
sempre vinto qualcosa, però diciamo vincere, capito, il mondiale era un'altra cosa,
certo,
capito? Cioè, con Honda sì, erano tutti lì più vicini, si era ravvicinato tutto quanto il giochino, però perché? Perché erano altri tempi, erano altri anni, cioè secondo me nel 2007 c'era solo lui a quei livelli,
sì,
e poi
sì,
dopo piano piano, okay, sono arrivati gli altri quando lui è passato in Honda, cioè, il rapporto,
bomba,
si era,
c'era,
esatto, si era ravvicinato molto. Però, cioè...
però rimane il rammarico del 2012,
esatto,
eh?
Molto, molto, perché il secondo mondiale dovevamo vincere, cioè, era poi fattibile.
E poi, c'è la curiosità del confronto con Marquez, perché interessa a tutti, no? Piacerebbe, intanto io spesso ho detto che ci fosse Stoner in pista Marquez farebbe più fatica ancora a vincere. Beh, intanto voglio sentire la tua opinione su questo.
Ma di farebbe più fatica, non... Adesso come adesso fai anche fatica, perché quest'altro va forte davvero, va forte, il bambino è incredibile, come è una spugna che impara giorno dopo giorno, però sì, talento puro secondo me ne ha più Casey che Marquez, a vederli, però Marquez si gestisce molto meglio, cioè secondo me a vedere caratterialmente Stoner ne... cioè, ne sentirebbe molto, hai capito? Cioè, ne subirebbe molto.
Lo patirebbe.
Sì,
certo,
lo patirebbe, hai capito? In gara e tutto. Perché quest'altro è uno che ti passa dove cavolo vuole. Cioè, non è che sta a guardare se ti passa pulito.
Bene,
o esatto.
No, certo.
E quest'altro andrebbe giù di testa, andrebbe. Cioè, o che si rimette con la mentalità a giocarsela alla pari, a fare lo sport anche lui, ma però non è il suo carattere. Ma secondo me ne patirebbe tanto, caratterialmente.
Facci capire le differenze di pilotaggio tra Marquez e Stoner.
Ma secondo me non c'è tanta differenza.
A vederlo non sembra.
No, a vederlo non sembra, perché comunque diciamo che la cosa positiva che ha avuto Marquez è arrivare e avere tutti i dati suoi. Mm-hmm. E quindi, cioè, avere tutti i dati suoi, avere della gente attorno a lui che gli sapeva spiegare bene quello che faceva lui, e quello che lui sbagliava
perché
all'inizio.
Erano arrivati lì, eccetera.
Esatto, hai capito? Quindi lui praticamente, Marquez ha imparato su di lui, cioè non ha imparato su un pinco pallino,
certo,
ha imparato,
certo,
su un campione del mondo.
Su quello che straviceva, certo.
Esatto,
certo,
su quello che straviceva, quindi cioè, non è che è andato a guardare i dati di Pedrosa. Hai capito? Ha imparato a guidare la Honda sopra Casey, che vuol dire tanto.
Anche sulle linee sembra di vedere Stoner, su come sta sulla moto sembra di vedere Stoner.
Come taglia le curve, come tutto. Se te ci guardi, cioè, è lui, perché comunque cioè, le traiettorie che lui si inventava se le inventa anche quest'altro. Quest'altro è più sporco.
Soprattutto in frenata,
sì,
secondo me.
Soprattutto in frenata. Cioè, quest'altro è più sporco perché Marquez già anche in Moto2 è uno che guidava molto sull'anteriore, e anche adesso sta guidando molto sull'anteriore. Che lui invece no, cioè lui è uno che guidava, sì, in frenata ci arrivava, però il posteriore lo faceva derappare, mm-hmm, ci giocava molto di più col posteriore, in uscita. Difatti lui si lamenta adesso che prova la moto, dice per me c'è troppa elettronica, non riesco più a farla derappare come mi piaceva, Stone. Esatto. E fa, adesso con le moto, con la potenza che sono arrivati, non riesco più a divertirmi come mi divertivo prima. E quindi cioè, la differenza è quella. Però, cioè, secondo me, sono come guida sono lì, se li guardi.
Sì, sì. Ma, per esempio, l'utilizzo dell'elettronica sono analoghi?
Sono analoghi, sì. Sì, lo usano poco tutti e due.
Poco tutti e due.
Sì.
usa poco.
Tra l'altro, Nico, l'anno scorso lui già non lavorava più con Marquez, però appunto la domenica prima del Gran Premio mi piace sempre andare a stuzzicare, chiedere dai chi vince oggi, è a Misano. Lui disse oggi Marquez non è a posto, non è a posto sull'anteriore e fa la fatica. E infatti a metà gara, o forse prima, adesso mi ricordo, cade proprio per,
tredicesimo giro
per la chiusura dell'anteriore.
Ah, e da dove l'hai capito tu? Dalle prove?
Perché saltava troppo davanti, non ce l'aveva fisso. Cioè, ci sono, se te ci guardi in televisione lo capisci, perché lui se non è a posto con l'anteriore non riesce ad andare forte. Nei circuiti dove invece è sicuro, dove magari non ci sono proprio frenatoni forti da buttarla dentro, dove ci sono poche buche anche sull'asfalto, lui è molto più avvantaggiato, perché va molto duro sulla forcella. Lui.
Giovanni, hai altro da chiedere? A me resta una curiosità, però prego.
Così, banalmente, il confronto diretto, secondo te, un campionato intero, vabbè, l'hai già detto prima, insomma, però cioè, vedresti più Marquez avvantaggiato in questo momento?
Ma su certe cose sì. Cioè, diciamo adesso lui è cambiato tantissimo, quindi cioè, a prenderlo adesso, che è con la tranquillità che c'ha adesso e tutto quanto, secondo me potrebbe anche giocarsela ancora bene, perché comunque monta sulla moto, gira per provare delle gomme, per provare dei telai, gira un secondo di passo più piano degli altri senza forzare, senza mettere mai la moto di traverso, quindi
ma
secondo me...
L'impresa che tu ricordi come la più incredibile... che ti ha colpito di più e dici
la più incredibile
stavolta
è stato in Phillip Island. Vabbè, Phillip Island, tutte le gare che ha fatto sono state incredibili,
cioè,
sono stati capolavori. Quando avevamo la moto bianca con Ducati ha fatto dei numeri esagerati, impressionanti, cioè faceva tutto il curvone di traverso, cioè, ed era l'unico che faceva il curvone prima della Honda Corner in sesta piena, che adesso Marquez ha visto, gli hanno detto guarda che lui lo faceva in sesta piena,
si può
e la fa anche lui. Cioè il bello di Marquez è che purtroppo le fa anche lui le cose, capito? È scemo da andarci dietro perché bisogna avere un pelo sullo stomaco esagerato, perché lì prendi la folata di vento, lo sai che te, c'è sempre il vento, prendi la folata di vento, vai un attimo che vai fuori. Cioè, quindi no, lui
quindi
anche a Laguna Seca, l'anno prima del fattaccio di Valentino.
Ah sì, che aveva vinto,
cioè, ha vinto stravinto
con
cioè,
mille secondi di vantaggio, 30 secondi di vantaggio.
Teoricamente non era proprio
esatto.
La migliore
sì,
per Ducati.
No, lui era micidiale su quelle cose lì. Cioè partiva, tac tac, il warm up aveva fatto il record della pista nel warm up con Gomuzzata, cioè delle robe allucinanti. Ma anche Indianapolis, prima di cadere, cioè, aveva un secondo di vantaggio. Cioè, sull'intertempo aveva un secondo di vantaggio su tutti.
Fece una gara
esagerata come era messo, hai capito? Perché era messo male poi in gara, che poi a Bornoas ha deciso di smettere per mettersi a posto. Perché che anche lì, tornato, 3 mesi fermo, è tornato e aveva fatto...
Anche quando era tornato nel 2009 aveva fatto 4 gare, 2 secondi, no, un secondo, un terzo e 2 vittorie.
Sì, uguale l'ultimo anno, cioè, quindi... Lui sì.
La mia curiosità è invece di sentire per Bruno Leoni come andrà quest'anno, cioè dai test Sepang 1, Sepang 2, c'eri anche tu, e il nostro ingegnere Bernardelli, che di solito siede al tuo posto, dice che Yamaha e Honda sono più vicine quest'anno. Tua opinione?
No. Adesso come adesso, diciamo per me non ancora, per me ancora c'è il vantaggio l'Honda, adesso come adesso. Perché l'ho vista molto meglio. Secondo me la Yamaha, loro si stanno ancora lamentando un po' del cambio, che devono ancora metterlo a posto in scalata e via discorrendo, dicono, parlo. Però anche come tempi, cioè i più costanti sono stati Honda. È andato fortissimo anche Pedrosa, quindi...
È quello che diceva anche Giovanni.
Hai capito, perciò...
E quindi è già deciso?
Comunque devi sempre guardare il secondo pilota.
Sì,
il primo sì, magari è il fenomeno che ti fa il garone ed è sempre là davanti, però il secondo, se ti arriva il secondo... Vuol dire già che sono messi bene.
Quindi Marquez non avrà concorrenza oppure sì?
Ma secondo me inizio campionato no. Forse
in Qatar.
Forse in Qatar se Valentino. Valentino è la sua pista il Qatar.
Anche Lorenzo. L'anno scorso è stato il primo giro.
L'anno scorso non era in forma per niente. No,
quest'anno lo vedi bene Lorenzo.
Sì, Lorenzo sì, è preparato molto. L'anno scorso non era preparato così. Quest'anno è molto più preparato, secondo
perché
me.
Dopo si va ad Austin d'Argentina.
Ciao, lascia stare, cioè lì sono due gare già firmate da Marquez, quindi cioè, Austin ha la sua pista incredibile.
Cioè, lui prima volta che l'ha vista aveva fatto il regolo della pista.
Sì. Straordinario. Sì. Sì. Il tempo vola, dobbiamo chiudere. Io direi che la notizia più bella se l'ha data Bruno Loni, che conosce bene Stoner e dice no, no, attenti, non date per escluso il fatto che possa tornare.
Io ci spero tantissimo. Com'è
il titolo, anzi? Io ci spero Bruno tantissimo. Leoni, due punti, Stoner torna di sicuro.
Questa è
la cosa... andiamo sempre un po' oltre.
Questa è la cosa più bella per noi e per tutti quelli che vogliono bene a Stoner. Grazie dunque a Giovanni Zamagni.
Grazie,
grazie a Bruno.
Grazie a voi.
E beh, quando torna Stoner sei già prenotato su questa sedia per il nostro dopo GP.
Cioè, voglio essere, vorrei andare a lavorare con lui appena torna, comunque sì, volentieri, guarda.
Grazie Bruno e a voi tutti. Ciao, alla prossima.
Ciao.